würde ihn nicht sterben lassen.
I don't believe in trouble. I don't believe in pain. I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise. I don't believe in chance. I don't believe you can resist the things that make no sense. I don't believe in silence, cause silence seems so slow. I don't believe in energy, if tension is too low.
In che modo l'apologia di un approccio tecnico e di soluzioni scientifiche al servizio della produzione sono alla base di tutte le riforme bipartisan della scuola degli ultimi 30 anni che hanno visto uno stretto intreccio tra processi di aziendalizzazione e di militarizzazione?
Sì, sono i due processi paralleli che si sono sviluppati contemporaneamente. Da una parte la spinta sempre più feroce verso l'aziendalizzazione del sistema scolastico educativo e ovviamente ancora maggiormente di quello universitario accademico. Dall'altra parte c'era bisogno anche di una ideologia che riportasse, uso le loro parole, l'ordine all'interno del sistema scolastico, che ha accelerato quello che definisco il vero e reale processo di militarizzazione sia delle strutture educative e sia degli organigrammi, del rafforzamento anche del potere del padre padrone da parte dei dirigenti scolastici, della creazione di tutta una serie di gerarchie all'interno del sistema scolastico, ma ovviamente di una ideologia che è sempre più militare, che è sempre più funzionale al rafforzamento del potere delle forze armate, delle forze di polizia e del complesso militare industriale all'interno del sistema scolastico. Privatizzazione e militarizzazione sono gli aspetti che si sono susseguiti con sempre maggior forza proprio negli ultimi 25 anni e che hanno visto, come giustamente dicevi, trasversalmente non c'è stato governo di centrodestra, di centrosinistra, qua, Pallini, che non abbia sostenuto, rafforzato e potenziato questo doppio binario. Una scuola funzionale al mercato, una scuola funzionale alle logiche di guerra.
È proprio questo contesto di aziendalizzazione, gerarchia e controllo a fare da culla al processo di crescente militarizzazione dell'istituzione scolastica. Dal momento in cui la scuola è sempre più votata alla produzione e la produzione è sempre più una produzione bellica. Quali sono stati, secondo te, i passaggi sostanziali dell'ingresso della guerra a scuola? Viene in mente il periodo del biennio 92-93 nel sud Italia, quando la presenza militare proprio nelle scuole è diventata pervasiva.
Sì, allora, sicuramente la vicenda delle stragi del biennio 92-93 è servita per rilegittimare le forze armate in funzione di ordine pubblico. Da quel momento in poi, nonostante non ci sia stata mai una legge costituzionale che abbia modificato quelle che sono le funzioni delle forze armate, che dovrebbero essere per costruzione, tra virgolette, la difesa della patria in caso di attacco dall'esterno, non c'è stata occasione dal 92 in poi in cui non ci siamo trovati le forze armate a gestire funzioni di ordine pubblico, funzioni in caso di emergenza, in caso di alluvioni, in caso, come abbiamo visto soprattutto recentemente con il grande salto di qualità nella gestione totale della pandemia e di tutta una serie di interventi delle forze armate in campo vaccinazione, in campo tamponamenti e in campo screening a livello territoriale. Di fatto una consegna del sistema sanitario in caso di emergenza direttamente alle forze armate. Questo ha consentito di fatto parallelamente la possibilità che le forze armate venissero legittimate anche come modello culturale, come anche docenza, anche come possibilità di esprimere tutta una serie di concetti o anche di intervenire su tutta una serie di problematiche, dall'educazione ambientale all'educazione sanitaria al bullismo, al cyberbullismo eccetera, nel sistema scolastico. Ci sono stati poi ovviamente anche dei riferimenti normativi che hanno istituzionalizzato la penetrazione delle forze armate all'interno del sistema scolastico. Sicuramente l'accordo nel 2014 in pieno governo centro-sinistra tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero della Difesa, che ha dato ha aperto la grande autostrada alle forze armate, consentendo la partecipazione e l'intervento dei militari nella programmazione delle attività di informazione sulla Costituzione, e da quel momento in poi su quello che è diventato il grande scatolone della cosiddetta educazione alla legalità, espressione bruttissima, e da quel momento in poi, ripeto, non c'è più un'attività didattica, educativa, l'insegnamento della scuola, l'insegnamento delle attività motorie, ginnico-sportive, le attività di informazione su quello che sono alcuni degli argomenti centrali. È capitato che si dia alle forze armate anche la possibilità di analizzare i conflitti in corso. Penso alla questione ucraina. Si riproduce nella scuola quello che avviene nei talk show televisivi. Non c'è più la complessità dei fatti storici, non si analizza più come si arriva a una guerra, ma le guerre scoppiano in una data, ci sono i buoni e ci sono i cattivi. Ecco, questo è un ulteriore, come potrei dire, profonda crisi del sistema scolastico, ovviamente funzionale alle logiche binarie, che sono proprio le logiche dei buoni e dei cattivi con cui si giustificano e si rafforzano i sistemi di guerra.
L'aspetto culturale è intrinsecamente legato a processi materiali. L'Italia, come ricordavi, è uno stato in guerra e negli ultimi anni i governi hanno sempre optato per una corsa al riarmo. Cresce il fatturato di industrie come Leonardo e Fincantieri. Che cosa sta succedendo nelle scuole, in particolare, ma non solo, negli istituti tecnici, tramite i progetti di alternanza scuola-lavoro, in termini di arruolamento e sfruttamento nelle industrie belliche? Tu parli di un modello circolare scuola-caserma-lavoro.
Beh, ovviamente il nostro è un paese in guerra, la nostra è un'economia di guerra. La nostra è un'economia di guerra che richiede obbedienza, che richiede la precarizzazione e che richiede il sacrificio, per cui lo studente diventa anche questo la cavia per sperimentare un modello in cui bisogna essere sempre pronti e disponibili a dire sempre sì, a rinunciare a quelli che sono i propri sacrosanti diritti a un salario dignitoso. Il laboratorio dell'alternanza scuola-lavoro è in fondo un modello fondamentale alle logiche di obbedienza di guerra, ma anche di obbedienza a quello che è un mercato sempre più predatorio, un mercato che condanna progressivamente, soprattutto le nuove generazioni, ad accettare l'idea che il lavoro è un lavoro schiavo, che il lavoro non è un lavoro retribuito e che la precarietà è fondamentale per poter continuare a pensare di poter avere un minimo di relazione col mercato della produzione. Si riproduce un modello che è stato già sperimentato con successo, particolarmente in Israele, che un giorno viene educato a essere operaio in una fabbrica, il giorno dopo sei educato a essere soldato, pronto a intervenire da quando nasci sino a quando muori a difendere gli interessi sacrosanti del tuo paese. Sono gli interessi di quelli che vengono definiti nei documenti stessi firmati dalla difesa e dell'istruzione, gli interessi del sistema Italia. dobbiamo obbedire, dobbiamo fare l'alternanza scuola-lavoro, dobbiamo lavorare nelle fabbriche di porte da studenti per difendere quelli che sono gli interessi del capitale transnazionale italiano, vedi Eni, vedi Leonardo, vedi Fincantieri, cioè quei gruppi che oggi dominano le scelte di politica internazionale, di politica estera, di politica militare e purtroppo anche ormai del sistema dell'istruzione. Mi chiedevi cosa sta accadendo? Non sta accadendo soltanto che gli studenti vadano nelle caserme o vadano nelle fabbriche di armi a essere educati a dire sempre sì. Succede che anche le industrie militari entrano nelle scuole italiane, non soltanto negli studi tecnici, ma anche negli studi classici, negli studi scientifici, a definire anche quella che sarà la programmazione della scuola italiana 4.0. Sono le definizioni che vengono utilizzate sia dal sistema educativo che sia dal sistema militare. Il 4.0 che ovviamente enfatizza le materie scientifiche, tecniche e matematiche, enfatizza le automatizzazioni, le intelligenze artificiali, le digitalizzazioni, la cyber security. Il caso più emblematico è a Roma, dove è già partito un liceo sperimentale cofinanziato, coprogettato, coprogrammato dal Ministero dell'Istruzione e da Leonardo S.P.A., cioè una delle 10 holding più importanti a livello mondiale in termini di fatturato della produzione di sistemi di moto.
Il piano Scuola 4.0, finanziato dal PNRR e dai fondi europei, è stato descritto come una guerra all'umano, in quanto si pone come obiettivi lo sradicamento dei bambini dai propri contesti affettivi, l'inserimento degli studenti in percorsi di orientamento dettati da profilazioni sempre più marcate, l'incremento degli istituti tecnico-scientifici e delle materie STEM poste ormai a cardine della cosiddetta cultura. Di fatto una sostituzione del programmato al potenziale, dell'efficiente al critico, del macchinico all'umano. Ma qual è il ruolo del digitale e in particolare dell'intelligenza artificiale nei processi di ordine e disciplina a scuola? Puoi parlarci del progetto STEM Lab?
Sì, STEM Lab è una invenzione ancora una volta di Leonardo e delle fondazioni che lo stanno promuovendo all'interno del sistema scolastico, in particolare Leonardo Civiltà Delfini, che è una fondazione presieduta da un personaggio che voi a Torino conoscete bene, Luciano Violante, ex capo del procuratore della Repubblica a Torino, ma poi asceso alla politica prima col Partito Comunista, poi PDS, poi PD, oggi alla guida di questa fondazione che ha proprio il compito di preparare veri e propri pacchetti formativi sia per gli insegnanti che per gli studenti, privilegiando quella che dovrà essere la scuola 4.0, diciamo la scuola in cui saranno le materie scientifiche, tecniche e matematiche a essere definite. Però attenzione, anche su questo va spiegato che la matematica, le materie scientifiche e tecnologiche a cui pensano, le modalità con cui pensa Leonardo di sviluppare, non è la matematica che è quella scienza che ci pone a dover pensare, a dover trovare soluzioni in modo globale. No, è una matematica che è funzionale alle logiche di interrelazione tra l'uomo e la macchina, in cui ovviamente in questa relazione è sempre più la macchina a fornire gli input, a fornire gli elementi dominanti e in cui poi di fatto il corpo fisico, il soggetto fisico, la mente fisica, la persona viene sempre di più ridotta in quelle che sono le sue funzioni intellettive. Si tratta di una matematica binaria, una matematica, come dicevo poco fa, che riproduce esattamente i modelli di guerra. È la matematica degli invalsi, la matematica di questa infame prova che viene imposta a sempre più fasce giovanili, che ovviamente serve proprio a cancellare le possibilità di pensiero complesso, di pensiero globale, di trovare le cause, gli effetti, trovare anche quelle che sono state le capacità capacità intellettive con cui si è sviluppata l'intelligenza umana. Invece è un'intelligenza che viene ridotta a dover rispondere sì o no a domande che sono programmate esattamente funzionali a quello che far camminare le macchine. Però attenzione, il progetto di Leonardo non è soltanto ambinare come abbiamo narrato la storia delle scienze, la storia della matematica e la storia anche della responsabilità dell'uomo rispetto alla cultura e alla ricerca scientifica. E anche c'è un profondo attacco anche a quelle che sono le scienze cosiddette umanistiche. E penso all'attacco che viene fatto alla filosofia. Parlavo poco fa del liceo digitale di Leonardo e del Ministero della Pubblica Istruzione lanciato a Roma. Ebbene, la grande riforma che viene fatta in questo liceo è che la filosofia viene insegnata già dal primo anno del superiore. Ma è una filosofia che viene trasformata, che viene completamente trasformata da quelle che sono state le sue evoluzioni millenarie nella storia dell'umanità. È una filosofia che deve essere funzionale a legittimare il modello delle automatizzazioni, delle digitalizzazioni, delle intelligenze artificiali e delle cyber security. Pertanto una filosofia che giustifica la macchina come padrone del mondo, la macchina come generatrice della vita e della morte, la macchina, e lo vediamo nelle guerre globali del XXI secolo, che ha potere di vita e di morte attraverso i droni, attraverso l'uso delle armi sempre più automatizzate.
L'istruzione superiore e l'università sono da tempo un pilastro del sistema politico, militare e securitario di uno Stato come Israele, che fornisce anche in questo ambito un paradigma poi diffusosi al di là dei suoi confini. Ci puoi spiegare come le scuole e i centri di ricerca rappresentino una base culturale e materiale del sionismo e della colonizzazione?
Questo è veramente importante, perché spesso quando si pensa a Israele si pensa soltanto alla sua forza distruttiva, mortale, rappresentata dai sistemi di armi prodotti in Israele, alla sua capacità di distruzione delle forze armate. No, attenzione, quelle armi, le ideologie con cui quei militari, con cui quei giovani si prestano allo sterminio del popolo palestinese sono sperimentati, sono costruiti, sono narrati all'interno del sistema scolastico e del sistema universitario. Le università in Israele non hanno soltanto la funzione di creare algoritmi per i sistemi automatizzati o creare i nuovi sistemi di trasporto e di distruzione di massa. Hanno anche il compito di costruire le narrazioni storiche, di costruire le ideologie, di costruire la psicologia del giovane che è disponibile a sacrificare anni della propria vita per andare a combattere anche a centinaia di chilometri di distanza per annientando, sterminando una popolazione con cui probabilmente non ha mai avuto nessun tipo di relazione. Questa costruzione è una costruzione ideologica che viene fatta nelle università israeliane, in tutte le università israeliane. Questo è il motivo per cui io ritengo che il boicottaggio di qualsiasi relazione interuniversitaria tra le nostre accademie italiane e quelle israeliane sia una delle dei sistemi di lotta più coerenti e più concreti per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese. Ma non dimentichiamo anche che ormai si è creato, quello che dicevi tu, un sistema circolare tra le forze armate e i servizi segreti israeliani, di cui ne conosciamo le nefandezze, e le grandi e medie industrie israeliane e tutte quelle industrie, tutti quei gruppi di ricerca, le start-up eccetera, che sono all'avanguardia nella produzione di sistemi di intelligence e dei sistemi utilizzati in campo bellico, e le università. Un sistema circolare in cui i ricercatori universitari si trovano poi a sedere nei consigli di amministrazione delle grandi e medie industrie di morte israeliane, e spesso questi ricercatori hanno operato o continuano a operare a all'interno delle forze armate israeliane e del sistema e dei servizi segreti. Beersheba, questa città nel Negev, nel deserto, è forse l'emblema su cui tra l'altro molti paesi guardano per costruire le cyber town, le città cyber, città in cui il mondo accademico lavori accanto alle forze armate, accanto ai servizi segreti, costruendo modelli in cui le cyber war, le guerre cibernetiche diventano la grande frontiera su cui investire sempre più risorse finanziarie. Anche in Italia sono state fatte già proposte di distretti industriali o distretti industriali universitari per riproporre questo modello circolare in cui si lavori insieme, in cui gli stessi soggetti operano insieme per la costruzione di modelli di istruzione di morte.
Anche in Italia la ricerca scientifica è sempre più al servizio della guerra, con questi rapporti sempre più circolari e inestricabili tra università e mondo militare, tali per cui parlare di uso duale è fuorviante, perché presupporrebbe una distinzione netta tra un uso civile buono e un uso militare cattivo della ricerca. Puoi parlarci del Piano Nazionale della Ricerca Militare, il PNRM? Non sono solo i settori delle scienze dure ad essere investiti, ma anche di quelle cosiddette sociali e umanistiche.
Sì, allora, nonostante il PNR sia stato narrato, presentato come un'occasione per rimettere in discussione quelle criticità che nel sistema scolastico, nel sistema universitario, nel sistema della ricerca, nel sistema sanitario avevano facilitato l'esplosione pandemica, è diventata la grande occasione invece per accelerare la conversione dal civile al militare, la conversione della ricerca scientifica sempre più finalizzata alla ricerca militare e la riconversione degli investimenti che vengono invece sottratti proprio all'istruzione e alla sanità e vengono sempre più finalizzati alle nuove frontiere della ricerca militare in campo aerospaziale, particolarmente nella cyber security e in quelli che sono quei sistemi che impropriamente vengono definiti dual, ma che dual non sono perché rappresentano monoliticamente veramente la versione del dio delle guerre che ormai bifronte sorride civilmente ma è sempre più proiettato verso la distruzione e questo ha comportato che buona parte dei progetti di ricerca che vengono proposti al sistema accademico e universitario impongano partnership, guarda caso, con quei gruppi industriali, gruppi economici o gruppi finanziari che sono completamente o quasi completamente presenti, attivi, operativi nella produzione di sistemi di morte. Basti vedere tutti i progetti a cui hanno avuto accesso le università e ci si accorgerà che i partner sia italiani che internazionali sono esattamente i grandi consorzi, i grandi gruppi particolarmente nel settore aerospaziale, ma c'è Leonardo, c'è Boeing, c'è Ladio. La lista è veramente c'è Fincantieri. Oggi la ricerca è finalizzata alla produzione reale di sistemi sempre, ripeto, meno dual, in cui la loro proiezione armata, la loro proiezione bellica, ma la loro anche impatto socioambientale è devastante. Anche se non parliamo di ricerche legate all'apparato industriale, vediamo che molte di queste ricerche sono funzionali e il PNR in questo senso ha dato un'ulteriore accelerazione al rafforzamento dell'uso dei combustibili fossili per la produzione energetica. Terzo aspetto, che probabilmente forse quello meno attenzionato, è quanto queste ricerche poi hanno effetti fuori dal territorio italiano, fuori dal territorio europeo. Molte di queste ricerche purtroppo sono finalizzati allo sfruttamento di risorse, di minerali, risorse idriche, eccetera, che purtroppo vengono espropriate in modo neocoloniale ancora una volta ai paesi del sud del mondo. Questo è un ulteriore aspetto assai poco attenzionato, ma estremamente preoccupante, perché anche qui dimostra come ormai si tratti di una vera e propria valanga, quella che è la militarizzazione del sistema accademico in Italia. Basti pensare a quello che sta accadendo da qualche anno in buona parte delle esercitazioni aeronavali, marittime, che vengono organizzate dalle forze armate italiane sia in ambito nazionale sia in ambito NATO ed extranato. A queste esercitazioni partecipano direttamente nella pianificazione, nella programmazione delle attività, sedendosi al tavolo con ammiragli, generali italiani e stranieri, in qualità di advisor, di consulenti, studenti e docenti di quasi tutte le università pubbliche e private del nostro paese. E come advisor certamente non vengono scelti i tecnici del Politecnico, non vengono scelti ingegneri e medici, ma vengono scelti storici, vengono scelti studenti di scienze politiche, vengono scelti geografi, cioè persone che forniscono attraverso le proprie conoscenze in ambito politologico, antropologico, sociologico, psicologico, quegli elementi che sono portanti per i nuovi modelli di combattimento, i nuovi modelli di guerra, che non sono soltanto modelli che prevedono le bombe per vincere le guerre, ma servono anche quelle che sono le cosiddette guerre psicologiche, cioè quello di penetrare nei territori e sempre di più occupare gli spazi della gestione della vita produttiva, della vita sociale, in quei territori in cui sei intervenuto militarmente. Queste sono le grandi esercitazioni che vengono svolte, pertanto esercitazioni non soltanto per annientare il nemico, ma anche per occupare, per governare i territori che hai strappato al nemico. E in questo senso si prestano la loro opera, le loro conoscenze, il loro know-how, docenti e studenti delle facoltà, ripeto, umanistiche, ex umanistiche, di tipo sociologico, antropologico e storico del nostro paese.
Tornando all'ambito dei gradi inferiori di istruzione rispetto a quello universitario, nel tuo libro hai raccolto una mole di informazioni notevole su una miriade di progetti di collaborazione tra scuole, basi militari, caserme, progetti di alternanza di vario genere e tipo nelle industrie della guerra. Hai raccolto qualche informazione rispetto a quello che sta accadendo più nello specifico nella regione Piemonte?
La regione Piemonte ospita una delle brigate alpine, che è uno degli elementi cardine delle forze di pronto intervento della NATO, per cui ha già una serie di caserme che offrono la possibilità alle scuole piemontesi di poter svolgere stage formative all'interno delle proprie caserme. E il ruolo degli alpini è fondamentale, e non è fondamentale purtroppo soltanto per l'alternanza scuola-lavoro, perché sempre più spesso anche i minori di 14 anni svolgono i campi estivi all'interno di queste caserme accanto degli alpini. Ma la regione Piemonte si caratterizza particolarmente per la presenza di grandi e medie industrie che sono legate alla produzione militare. Sicuramente un ruolo cardine, direi anche un ruolo di battistrada in quella che è stata la relazione tra scuole e imprese militari, ha avuto il comprensorio di Cameri, provincia di Novara, dove sappiamo vengono montati i famigerati cacciabombardieri di quinta generazione a capacità nucleare F-35. Proprio a Cameri, all'interno di questo stabilimento controllato da Leonardo, ma che viene su cui si opera a contatto fisico costante con l'aeronautica militare italiana, e direi che ormai è più di oltre 15 anni che vanno a svolgere attività di stage gli studenti dei tecnici industriali, dei tecnici aeronautici, non soltanto purtroppo del Piemonte, ma direi di mezza Italia. È capitato anche che dalla Sicilia, in viaggio premio, partissero gli studenti di un istituto aeronautico della provincia di Ragusa, con un aereo militare dalla base di Sigonella, atterrassero a Caselle e poi sono stati hanno raggiunto Cameri per svolgere una settimana di formazione all'interno di questa struttura. E io sono profondamente preoccupato per quello che invece accadrà nei prossimi mesi, nei prossimi anni in Piemonte, quando diventerà pienamente operativa la cittadella aerospaziale a Torino. Torino verrà ulteriormente trasformata come città modello di un complesso armato, di un complesso di morte, tra l'altro sotto l'egida della NATO, perché la NATO investirà buona parte delle risorse per il progetto Diana all'interno di questa cittadella aerospaziale di Torino. Ecco, questo non potrà che avere effetti a cascata, perché tutta una serie di aziende e di start-up entreranno attraverso questo tessuto di produzione di ricerca e produzione militare, e ovviamente questo favorirà a cascata ulteriormente la penetrazione militare di questo modello all'interno delle scuole. Ci sarà un'attrazione fatale, inevitabile, da parte di buona parte di queste scuole, da parte di questi docenti, per affiancare le proprie attività di formazione a queste start-up, a queste industrie che coopereranno a questo modello, che ripeto è un modello di una dimensione estremamente inquietante, perché la cittadella aerospaziale di Torino nasce attraverso un accordo tra il Politecnico Leonardo, ma accanto vede tutta una serie di società intermedie che tra l'altro ancora in questo momento non sono direttamente coinvolte nella produzione militare, che invece si militarizzeranno, e questo avrà effetti devastanti, per cui diventerà secondo me un modello estremamente pericoloso proprio per il processo di penetrazione militare ideologica nelle scuole del Piemonte.